Buonasera e benvenuti a Rock and Roll High School. Questa sera formazione d'attacco differente.
Buonasera a tutti e a tutte, ovviamente.
Sera non Jimmy and Kevin, ma Jimmy and
Roger.
Roger, ovvero il frondo, ovvero il frondo. È lui, è lui. Burani, facciamo un in bocca al lupo, non si sentiva molto bene.
Sentitissimo, in bocca al lupo, rimettiti
Quindi
presto.
avevamo un po' di problemi oggi e è subentrato il frondo. Oggi parleremo di alternative anni 90 e direi di introdurre tutta la puntata con un pezzo che diciamo sintetizza bene tutto ciò.
Beh, direi proprio di sì, no?
100% dei Sonic Youth.
Chick is mine. All I know is you got no money. That's got nothing to do with the good time. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of
E questi erano i Sonic Youth con 100%, direttamente da dirti
Ah,
che se non
dischetti?
erro mi prestasti tu. Addirittura
Addirittura, io guarda, non mi ricordavo nemmeno che appartenesse
due
a me.
volte mi sa che me l'avevi prestato.
Sì?
Alla
Comunque, uno dei miei
seconda.
dischi preferiti dei Sonic Youth, sicuramente.
Allora, iniziamo la puntata parlando dei Fugazi. I Fugazi nascono intorno al 1987. E vengono diciamo dal primo gruppo di Ian McKay che erano i Minor Threat e possiamo definirli come un gruppo post-hardcore diciamo. L'elemento caratterizzante del gruppo è il do it yourself che era diciamo un motto punk, era un'espressione che stava per la totale indipendenza da qualsiasi circuito commerciale e diciamo indipendenza anche da ogni svendita del progetto stesso Fugazi. Fugazi, questo nome particolare veniva da un'espressione che veniva usata dai soldati in Vietnam, che sta per Fucked Up Situation. E dei Fugazi adesso ci andiamo a sentire un pezzo da Steady Diet of Nothing, che è il loro secondo disco e secondo me uno dei migliori insieme al primo, Repeater. Allora adesso ci andiamo a sentire Nice New Outfit dei Fugazi. E questi erano i Fugazi con Nice New Outfit. Adesso parliamo invece di un gruppo totalmente diverso, ma che comunque comprendiamo sempre nella sfera dell'alternative, che sono i Beastie Boys.
Ah, sì.
Beastie Boys si formano nel 1981 a New York su iniziativa di MCA, Mike D e John Barry. Sono il primo gruppo bianco ad affermarsi con un discreto successo nel rap, genere al quale, diciamo, approdano dopo essersi cimentati nella scena hardcore punk cittadina. Il loro debutto è Licenza to Ill, che nell'86, diciamo, fa capire subito come stanno le cose, mescolando campionamenti di riff che citano Led Zeppelin, Black Sabbath e AC/DC con ritmi e tecniche però hip hop. Il disco raggiunge subito le vette delle classifiche USA. Poi, dopo, è la volta del secondo disco, Paul's Boutique, nell'89, che certifica, diciamo, una discreta crescita artistica della band, e di Check Your Head del 92, che è forse il loro disco più eclettico, insieme al successivo Il Communication del 94. E proprio da Il Communication del 94 ci andiamo a sentire Sabotage. Erano i Beastie Boys con Sabotage. Adesso cambiamo ancora, come dire, argomento, cioè rimaniamo sempre in alternative, però parliamo di un altro gruppo, i Pavement. I Pavement, il nucleo dei Pavement nasce a Stockton in California intorno al 1989 da un'idea di Stephen Malkmus, che è il cantante chitarrista, e Scott Camberg. Ora, tra tutto l'indie lo-fi degli anni 90, loro sono sicuramente il gruppo più autorevole e il gruppo dal quale saranno molti a prendere spunto. Il loro stile si rifà a band come Sonic Youth e Pixies, ma soprattutto ai Fall, dai quali sembrano quasi, come dire, una versione aggiornata agli anni 90, no? dei Fall, complice sicuramente anche la voce di Malkmus, che è molto simile a quella del cantante dei Fall, Marquis Smith. voce alla quale viene tra l'altro appiccicato il termine slacker, ovvero svogliato. Ora, dei Pavement ci andiamo a sentire un pezzo da Slender and Enchanted, però consiglio vivissimamente anche il successivo Crooked Rain.
Fantastico.
Con l'inno, tra l'altro, Cut Your Hair. E poi non male, insomma, in totale tutta la discografia, anche Wowie Zowie e Terror Twilight. Adesso ci andiamo a sentire In the Mouth of a Desert, direttamente da Slender and Enchanted. Erano i Pavement con In the Mouth of a Desert, direttamente dal primo disco Slender and Enchanted. Adesso passiamo ai Smashing Pumpkins. Allora, prima
e qui ti voglio
però erano di Kevin. Dicevo, qualche problema su internet, abbiamo un po' il PC di Bin Laden.
Lei ci ha
mandato simpaticamente a fanculo.
Sì, salutiamo la nostra.
Salutiamo anche la nostra musa.
Sì, la nostra musa Titti.
La Titti. Allora, i Smashing Pumpkins nascono a Chicago intorno al 1988 da un'idea di Billy Corgan e James Hia. Gli inizi sono, come dire, orientati più verso il metal grunge, no?
Sì, ma anche hard rock.
Sì, hard rock, e c'è comunque, seppur più nascosta rispetto ai dischi successivi, come dire, una vena anche un po' dream pop, un po' psichedelica, no? Che poi verrà fuori con Siamese Dream, ma soprattutto con Melancholy and Infinite Sadness, che sono anche i primi tre dischi, diciamo, i migliori dei Smashing. E degli Smashing ci andiamo a sentire direttamente da Siamese Dream il pezzo di apertura Cherub Rock. We'll be right back. E questi erano i Smashing Pumpkins con Cherub Rock. Adesso passiamo a parlare dei Red Hot Chili Peppers. I Red Hot Chili Peppers si formano a Hollywood nell'83 per merito di Anthony Kiedis, Flea, Ilja Slovak e Jack Irons. Sin dagli inizi cominciano a mescolare punk, funky e rock. I primi album, diciamo che non riescono mai a lasciare un vero e proprio segno, e l'anno della svolta per loro sarà l'88. Per un tragico evento, perché Slovak muore per overdose, entra John Frusciante e Jack Irons,
un altro bel tipino,
sì, poi ci avrà da fare anche lui, insomma, con l'eroina. E Jack Irons lascia a causa depressione, entra Chad Smith. Jack Irons poi nel 96 per un periodo suonerà anche con i Pearl Jam. Entra Chad Smith, appunto. Arriva Mother's Milk, quindi esce Mother's Milk, che è uno dei migliori dischi dei Red Hot Chili Peppers, che precede di 2 anni il loro vero e proprio capolavoro, che è Blood Sugar Sex Magik, che viene molto trainato da pezzi come la ballata Under the Bridge, che è anche quella, diciamo, parla di eroina.
Parla chiaramente di eroina,
dal punto di vista però di Anthony, e soprattutto la potente anche Give It Away. E il disco continua comunque a mescolare sempre punk, funk, ci sono anche però accenti hip hop e pure atmosfere, diciamo, 60s, in odore di psichedelia, possiamo dire.
Nonché una cover fantastica di Stevie Wonder.
Su Mother's Milk, sì, assolutamente, Higher Ground, sì. Poi John Frusciante lascia, al suo posto arriva Dave Navarro dai Genesis Addiction e i Red Hot incidono One Hot Minute. Nel 98 ritorna Frusciante, incidono Californication, che è un altro grande disco, seppur diciamo un tantino più commerciale rispetto ai precedenti, e alla larga diventerà il loro best seller. Poi sarà la volta di By The Way, ma a partire da questo momento i Red Hot cominciano a diventare meno interessanti, possiamo dire, forse un po' troppo pop.
Sì, almeno eravamo per già me. La frutta, insomma.
Sì, più o meno, sì. By The Way ancora ascoltabile, comunque buoni, bei pezzi, diciamo, però insomma poi insomma un po' troppo commerciale la cosa è diventata. A questo punto dei Red Hot Chili Peppers ci andiamo a sentire direttamente da Blue Sugar Sex Magik, Suck My Kiss. Well, I'm sailing, yeah. Oh, yeah. Should I be or could I be? E questi erano i Red Hot Chili Peppers con Suck My Kiss. A questo punto possiamo parlare di Beck Hansen. Allora, è stato definito anche così. Immaginate di aver messo Syd Barrett a vivere in un ghetto di qualche metropoli americana e di avergli fatto sentire in maniera intensiva rap, hip hop e anche un pizzico dell'eredità attuale delle Mothers Zappiane, unito a buone dosi di musica roots. E questo, insomma, per descrivere un attimo Beck, no? Un personaggio comunque sicuramente uno dei più alternativi di questa
Eclettico.
scena, sì, molto, molto eclettico. Parte con un paio di album un po' sottotono, poi però nel 94 arriva il disco che lo consacrerà a mito assoluto degli anni 90, ovvero Mellow
Mellow
Gold.
Gold.
Mellow Gold che, come dire, vede la nascita di una vera e propria attitudine diversa nel concepire la musica rock, che possiamo definire sicuramente epocale per questa decade. E direttamente da Mellow Gold ci andiamo a sentire Non Loser, perché tanto, no? La conoscono un po' tutti. Io
Ma sì, che
ho puntato su Fucking With My
forse a mio avviso è il pezzo più bello del
Head.
disco.
Beh, forte, forte.
E posso dire una cosa per tutti, anzi, dedicata a tutti gli amanti di Beck, è uscito di recente un disco bellissimo, un rifacimento di Velvet Underground e Nikon, in special edition, che consiglio a tutti quanti. Ora andiamo pure con il pezzo.
Fucking with my head.
Now talking on the walkie-talkie.
E questa era Beck con Fucking With My Head. A questo punto passiamo a un gruppo, come dire, come potremmo definirlo?
Diciamo tra i miei preferiti, semplicemente.
Beh, in assoluto. Abbiamo visti a
Li abbiamo visti
Milano.
insieme nel 2008 in occasione della tournée di Rainbows.
E quindi stiamo parlando dei Radiohead.
Esattamente sì.
I Radiohead si formano sul finire degli anni 80 a Oxford col nome On a Friday, perché solitamente si ritrovavano a provare sempre il venerdì e quindi decisero per On a Friday all'inizio. Si formarono per merito di Tom York, Colin Greenwood, Phil Selway e Ed O'Brien. E poco dopo si aggiungerà Johnny Greenwood, che è il fratello di Colin. Inizialmente avevo letto che tipo partecipavano alle prove, alle session, però siccome comunque di 2 o 3 anni più piccolo
Sì.
rispetto agli altri componenti, non veniva, diciamo, preso poi tanto sul serio agli inizi, no? Però poi è venuto fuori il talento e ha cominciato a far parte in pianta stabile del gruppo. Infatti sarà un innesto fondamentale per la band. Debuttano con l'EP Drill e vengono subito definiti come un incrocio di Rem e Nirvana. Il singolo Creep, che è una sorta di inno o anti-inno forse per sfigati, diventa un hit negli Stati Uniti e porta la band ad incidere Pablone, che è il loro primo disco su lunga distanza, che è del 1993. Un disco forse ancora un po' acerbo, dove avviene una fusione tra pop e grunge. Ma un disco comunque al quale i fan di Radiohead vogliono molto bene. Sei d'accordo?
In parte sì, in parte no.
No.
Preferisco gli ultimi dischi,
Sì, quello
quindi.
sicuramente. Infatti, comunque, ho detto un po' acerbo, no? Però, comunque, siamo affezionati comunque a Pablone, ai
Assolutamente
suoi
sì.
pezzi validi, sicuramente. Nel 95, invece, arriva The Bends e il salto di qualità è piuttosto notevole. E qua e là fanno capolino, pure paragoni un po' scomodi tra la voce di Tom York e quella di Bono, un po' forse
Direi anche
anche,
Jeff Buckley un po'.
sì, un po' anche per le atmosfere un po' epiche e romantiche dei brani. Nel 97 la volta di OK Computer, che è semplicemente uno dei dischi più importanti degli anni 90, che unisce superbamente il pop rock degli inizi con soluzioni sonore più vicine all'elettronica e alle atmosfere Pink Floydiane. Cambieranno ancora forma indossando vestiti sonori, diciamo, diversi, ma di questo ce ne occuperemo un'altra volta, ovvero quando tratteremo gli anni zero, i cosiddetti anni zero. E a questo punto noi ci andiamo a sentire invece Just direttamente da The Bends.
adesso una piccola precisazione che il compagno Andrea non ha portato alla vostra attenzione, ovvero il fatto che il nome Radiohead nasce da una canzone dei Talking Heads, per l'appunto Radiohead, nel disco, inclusa nel disco True Stories.
Esatto.
E fu praticamente una decisione imposta dalla casa discografica perché il nome On a Friday non piaceva molto, adatto come
sì. E però c'era qualche dubbio però da parte loro sul fatto che sempre con Ed c'erano già alcuni gruppi all'epoca col finale, no? E quindi però poi alla fine insomma hanno optato per Radiohead.
E direi che si è rivelata un'ottima scelta.
Sì, perché no? A questo punto passiamo ai Bell & Sebastian. I Bell & Sebastian si formano intorno alla prima metà degli anni 90 grazie al cantante chitarrista Stuart Murdoch. Debuttano nel 1996 su lunga distanza, diciamo, con Tiger Milk, che delinea fin da subito la principale caratteristica della band, ovvero le melodie decadenti che si rifanno al folk pop, ad esempio di Donovan o di Nick Drake, servendosi quindi anche di archi, violoncello. Li ho visti da poco a Milano, li ho già visti a Arezzo, e si notano insomma archi, violoncello e tutto quanto, perché sono una decina più o meno sul palco e sono sicuramente un grandissimo gruppo che io personalmente adoro. Dei Bell & Sebastian, dei Gustibus, quello sicuramente.
Io preferisco gli Stereolab, però
vabbè, siamo un po' in altri ambiti alla fine, dai. Dei Bell & Sebastian ci andiamo a sentire Like Dylan in the Movies, che è tratto forse dal loro migliore disco, che è If Your Feeling Sinister, sempre del 96. Vi consiglio vivamente anche The Boy with the Arab Strap e Dear Catastrophe Waitress. Ne approfittiamo per salutare Silvana che ci sta ascoltando, che è una grande fan dei Bell & Sebastian, e a questo punto ci sentiamo Like Dylan in the Movies,
dedicato a Silvana.
Kissing man like a long walk home when the music stops. Take a tip from me, took it to the park. When you're on your own, it's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Pure easy listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. But if they follow you, don't look back, like Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. If they follow you, don't look back.
E questi erano i Belle and Sebastian con Like Dylan in the Movies. A questo punto, siccome abbiamo ancora abbastanza tempo, direi di riascoltare, cioè di ascoltare un altro pezzo. Andiamo su Beck o su Smashing Pumpkins? Cosa preferisci?
Io preferisco Beck.
Dai, allora ci andiamo a sentire l'apertura di Odelay, che è un altro grandissimo disco di Beck, ovvero
un inno di Beck.
Beh, sì, uno dei comunque suoi pezzi più famosi, che è Devil's Haircut.
Something's wrong, cause my mind is spinning. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. 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 On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Sarà Beck con Devil's Haircut. Adesso passiamo a parlare invece degli Hills che ruotano, diciamo, intorno alla figura di Mark Everett,
detto
I semplicemente, cioè I. Dopo un paio di dischi fatti uscire a proprio nome, proprio con la lettera e basta, con la lettera E, l'artista americano, che è appunto conosciuto come I, ha deciso di formare un gruppo in cui mantenere comunque saldamente le redini compositive. Il debutto sarà comunque epocale, forse eccessivo, però comunque Beautiful Freak è sicuramente un grandissimo disco degli anni 90, è un debutto, possiamo definirlo, fulminante.
Nel quale... un capolavoro, dai.
Beh sì, no, è un capolavoro, a me piace tantissimo. Nel quale confluiscono e vengono, diciamo, sintetizzate alcune delle principali tendenze musicali di metà anni 90, ovvero dall'indie rock all'estetica lo-fi, passando anche per il trip-hop. Possiamo trovare ritornelli killer, ballate dolci, anche qua e là bozzetti elettronici che convivono in un album che, seppure forse un po' frammentario, è comunque uno specchio abbastanza fedele del genere del suo principale compositore. Oltre a Beautiful Freak, dischi che consiglio personalmente sono Electroshock Plus, seppure un po' oscuro dato che è stato scritto dopo la morte della sorella comunque,
e della madre.
Comunque lui aveva perso il padre anche da ragazzo, quindi insomma situazione non bellissima, diciamo. Comunque un gran disco, Electroshock Plus, bellissimo anche il più cantatoriale forse, The Aces of the Galaxy, e comunque tuttora molto più che attivo, visto che ha fatto uscire qualcosa come 2 o 3 dischi in neanche un paio d'anni, mi pare.
L'ultimo è Ombre Lobo, o sbaglio?
No, ne ha fatti ancora altri 2 dopo quello, penso. Ha fatto tipo End of Times e un altro che adesso non mi ricordo come si chiama. Va bene, comunque degli Hills ci andiamo a sentire direttamente da Electroshock Blues il pezzo di chiusura che è P.S. You Rock My World.
At a funeral, the day I realized I wanted to spend my life with you. Sitting down on the steps at the old post office, the flag was flying at half mast, and I was thinking about how everyone is dying, and maybe it's time to live. The hollow eyes, you didn't give me all my change, but it didn't bother me this time, 'cause I know I've only got this moment and it's good. I went to the gas station, old woman honked her horn, waiting for me to fix her car.
Erano gli Hills con P.S. You Rock My World. Stavamo discutendo riguardo a quello che faceva il padre di Mark, che era tipo un cazzone.
Beh, diciamo un ricercatore di tutto rispetto, se non erro un genetista che introdusse, non mi ricordo cosa di preciso, adesso se internet,
se ecco, Wikipedia
ci aiuta. Noto fisico Hugh Everett III, creatore dell'interpretazione a molti mondi della meccanica quantistica.
Sti cazzi, aggiungerei anche,
sì, direi un personaggio di tutto rispetto.
Beh sì, poi un'altra curiosità che ho sentito dire di Mark Everett, che praticamente prima di cominciare a fare musica in maniera seria lavorò come benzinaio per tipo fa cose come nano, non uscendo mai di casa, tutto quanto. Mise da parte tutti i soldi e comprò una strumentazione serissima, insomma, con tutto con quello che aveva guadagnato. Sì, comprò proprio tutto:
un po' come
batteria, basso, chitarra, di tutto.
Come il tuo amico Eddie Vedder, anche lui era benzinaio.
Benzinaio, sì. E siccome, diciamo, i gruppi sono finiti, ma ancora abbiamo una decina di minuti da sfruttare, io direi di andarci a sentire un altro pezzo storico degli anni 90. Andiamo a rispolverare gli Smashing Pumpkins, stavolta però scomodiamo quel popò di disco che è Melancholy and Infinite Sadness, e ci andiamo a sentire sicuramente uno dei pezzi più belli, che è Tonight Tonight. We'll be right back. E questi erano gli Smashing Pumpkins con Tonight Tonight. A questo punto, diciamo, sta stronzata, dai, di Billy Corgan.
Eh sì, è una leggenda metropolitana, no? Ma è messa in circolo, se non erro, dalla trasmissione, tra l'altro bellissima trasmissione, scherzo, di Mediaset, Meteore.
Sì, sì, sai, sì, sì.
È la voce.
No, forse Matricole. Sarà.
Matricole, credo,
Matricole,
sì.
Mi fa vedere gli inizi, no?
E la leggenda metropolitana consiste, appunto, sul fatto che si sostiene che il protagonista della sitcom Super Vicky, il protagonista maschile, come si chiamava il ragazzino, non mi ricordo al momento, il fratello di Vicky, sia il cantante frontman degli Smashing Pumpkins, ovvero Billy Corgan. A voi le considerazioni, sicuramente.
Però non è vero? C'è sta smentita di Delia?
Beh, non si sa, rimarrà il dubbio a tutti per sempre. Perché
il cognome era diverso, il cognome, sì, del bambino.
Sì. Finché Bruno Vespa non si occuperà del caso,
esatto,
magari.
Dedicherà un plastico a Vicky. Sentite, a questo punto, siccome comunque c'è ancora tempo, ascolterei un altro pezzetto di Belle and Sebastian e poi chiudiamo la puntata con i Radiohead. Ci andiamo ad ascoltare You're Just a Baby direttamente da Tiger Milk.
momenti di larità.
Belle Sebastian, sì, perché è tornato fuori, no, come dire, il motto. Sono amico del Frondu. Pensavo che devo cominciare a riutilizzarlo.
Garanzia di successo.
Quando si dice questa frase, le donne cascano ai tuoi piedi.
Beh, dai, io non ne sarei così convinto, però prova, poi mi dirai.
Allora, siamo giunti
quasi alla fine,
siamo,
no?
Giunti alla fine, sì, ci siamo. Anzi, siamo proprio, diciamo, puntuali. A questo punto, quindi, salutiamo. Io volevo ringraziare personalmente il Frondo che ha permesso la diretta in onda questa sera, perché se no...
Addirittura.
Beh, sì, perché da solo sicuramente non ce l'avrei fatta. E quindi, insomma, grazie Frondo, grazie anche Delia che è qua, che ci assiste, no? E chiudiamo magnificamente, direi, con
un saluto a Bin Laden, no,
vabbè. Con un pezzo di OK Computer, che pensate un po', quando mi masterizzarono, poi l'ho ricomprato originale, quando mi masterizzarono OK Computer era l'unica canzone che mi piaceva, ma avevo tipo 15-16 anni, quindi ancora non ero pronto a certe sonorità, diciamo, no? Però questa qua mi è piaciuta fin da subito proprio, e quindi ci salutiamo con Letdown.
Delusione.
Ciao,
arrivederci.